Una delle trasformazioni più belle della vita avviene quando un io diventa un noi. Quando nasce un'amicizia, una relazione, una comunità in cui la logica comunitaria supera i ragionamenti individualisti. Invece di dare la massima priorità alle mie esigenze e preferenze, sono disposto a metterle in secondo piano per sostenere un rapporto. Invece di pensare, per esempio, a cosa sarà un buon giorno di riposo per me, penso a cosa sarà un buon giorno di riposo per la mia famiglia, per mia moglie, per i miei figli. Andiamo ad un parco per chi piace ai bambini. Lascio che Sara scelga un film zuccheroso invece di guardare Attacco al Potere 3, con Morgan Freeman, Gerald Butler, attacchi terroristici e tanto altro di bello. È un passo fondamentale per far funzionare la vita ed essere felici. Sentirsi parte di qualcosa. Ragionare in termini comunitari invece di quelli individualisti. Essere un noi e non solo io. Ma c'è una complicazione. Essere noi è bellissimo, ci appaga, ci nutre, ma è anche difficile. Spesso torniamo alla logica individuale. Invece di ritenerci dei cittadini, per esempio, che hanno a cuore il bene della città, ci sentiamo degli individui nel mezzo di una moltitudine di estranei che non hanno niente in comune. Invece di sentirci dei collaboratori che formano una squadra, ci domandiamo cosa mi dà questo luogo di lavoro. L'io inizia a marcire in noi. Essere un genitore include tanti sacrifici. Cioè, che ci guadagno? Cosa mi dà questa chiesa? Perché rimanere in questo matrimonio? E a volte adottiamo un atteggiamento distaccato, critico, che mette l'io al di sopra del noi. La città diventa un peso. La famiglia, soffocante. La chiesa, una frequentazione volta a servirmi. Il matrimonio, una convivenza infelice di due io, invece di un'unione felice di un unico noi. Ma Dio redimi non solo gli individui, ma anche le famiglie, i matrimoni, le comunità e le nazioni. Ci mostra che il vero successo è il successo collettivo, che costruiamo insieme. Che la felicità duratura è la felicità che viene vissuta insieme agli altri. Che insieme ogni io si allarga e si appaga e diventa qualcosa di più grande. I grandi momenti della storia umana, i grandi momenti delle nostre vite sono i momenti in cui il noi trionfa sull'orizzonte limitato dell'io. Oggi noi concludiamo la nostra serie sul libro di Neemia, che ci ha trasmesso tanto sulla gioia di ricostruire. Dopo aver superato sfide enormi, il popolo riesce a ricostruire le mura di Gerusalemme. Gli io formano un grande noi e realizzano un'impresa eroica. Ma trovo interessante che il libro non finisca con la ricostruzione delle mura. Tornano alla vita quotidiana e la logica del io inizia a minare il grande noi che avevano formato. Nei capitoli finali del libro, il popolo inizia a cedere in varie questioni, considerando come personali, questioni che avevano un impatto sull'intera comunità. Quindi Neemia li richiama a non cedere alle tentazioni del io, ma a riprendere la robustezza del noi in cinque aree della vita, che sono l'amore per gli estranei, il legame con il territorio, come gestiamo i rapporti romantici, la generosità e il riposo. Questioni che a volte riteniamo personali, ma che hanno un impatto sul noi che costruiamo insieme. L'amore per gli estranei, il legame con il territorio, la vita sentimentale, la generosità e il riposo. La prima area è un po' controintuitiva oggi, l'amore per gli estranei, per il prossimo. Il processo di secolarizzazione che la società ha vissuto ha polverizzato la coscienza collettiva che prima esisteva, ha reso private aree che prima erano di interesse pubblico. Poi il processo di urbanizzazione ci ha concentrato in grandi centri urbani e diminuito la solidarietà che prima esisteva. Entriamo nella metro e ci consideriamo degli individui in mezzo a un insieme di estranei che non hanno molto in comune. Può nascere un'amicizia con qualcuno, ma è qualcosa che io e lui costruiamo da soli. Niente mi unisce a tutti gli altri. E la società orientata al consumo ha introdotto una logica utilitarista e consumistica, cioè la collettività esiste per servirmi. La collettività esiste per rendere la mia vita facile e interessante. Se gli altri non mi rendono felice, me la prendo con loro. È il loro ruolo. La città, il governo, la chiesa, la famiglia, mia moglie, i figli, il luogo di lavoro esistono per rendermi felice. È il criterio che usiamo oggi per valutare cosa sta al di fuori di noi. Come mi fanno sentire? Quindi oggi, quando pensiamo alla collettività, è un concetto un po' strano, no? Un grande noi. Di cosa stai parlando? Quindi un libro antico come quello di Neemia ha tanto da dirci proprio perché è antico. Oggi diamo valore all'individuo che spicca. Ma Neemia dedica interi capitoli ad elencare le famiglie che hanno dato vita alla rinascita di Gerusalemme. Guarda per esempio questo brano qua, l'entusiasmo con cui le elenca. A Gerusalemme, dunque, si stabilirono dei figli di Giuda e dei figli di Beniamino. Dei figli di Giuda, Ataia, figlio di Uzia, figlio di Zaccaria, figlio di Amaria, figlio di Sefatia, figlio di Maalalel, dei figli di Peres e Maasea, figlio di Baruch, figlio di Kol-Ozze, figlio di Azaia, figlio di Adaia, figlio di Ioarib, figlio di Zaccaria, figlio del Silonita. Totale dei figli di Peres che si stabilirono a Gerusalemme, 468 uomini validi. Dei figli di Beniamino, questi, Saldo, figlio di Mesulam, figlio di Ioet, figlio di Pedaia, figlio di Colaia, figlio di Maasea, figlio di Itiel, figlio di Isaia, e dopo di lui Gabbai, Salai, in tutto 928. Non è interessante? È molto strano e lontano. E per questo ha tanto da dirci. Ritrovare l'amore per il bene comune. Per chi non conosco, per chi Gesù chiama il mio prossimo. Soprattutto ora che la pandemia ci ha diviso e isolato ancora più di prima, no? L'altro è diventato un potenziale nemico, pericolo, mi può trasmettere il virus. Vediamo scontri brutti e posizioni estreme. Quindi in questo momento i cristiani devono essere all'avanguardia tra quelli che si adoperano per l'unità e la solidarietà e che ricostruiscono il tessuto sociale. Che danno importanza all'altro, che pensano ad un noi più grande dei miei interessi personali. Perché? Perché crediamo che siamo stati tutti creati a immagine di Dio. Perché Gesù è morto per i peccati di chi non lo conosce ancora. Perché abbiamo una buona notizia da trasmettere alla nostra società. Domanda. Pensa ai tuoi sentimenti oggi. E cerca di ricordare, pensa ai sentimenti che avevi prima della pandemia. Sono oggi più concentrati su te stesso rispetto a prima o il contrario? Sei più o meno disposto ad uscire di casa, a incontrare le persone, a voler tenerle a distanza, a considerare gli altri un peso? Siamo come chiesa più o meno interessati ad evangelizzare di prima? Più focalizzati su noi stessi o su chi non crede ancora? Non perdiamo di vista il noi. Sì, la pandemia ha portato un'ondata di isolamento e pigrizia e disgregazione e apatia. Siamo un po' così. Ma non permettiamo che ci travolga. Ora è il momento per ricostruire, per ricucire, per uscire di casa, per alzarsi dal divano, per amare il prossimo e costruire un bellissimo noi. Era il primo punto. L'amore per gli estranei, per gli altri. Il secondo punto in cui abbiamo l'opportunità di ricostruire il noi è il legame con il territorio. Dopo che hanno inaugurato le mura, accade un momento molto bello. Leggo qua. I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme. Il resto del popolo ne estrasse a sorte 1 su 10 perché venisse ad abitare a Gerusalemme, la città santa. Gli altri 9 dovevano rimanere nelle altre città. Il popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volenterosamente di abitare a Gerusalemme. Un'altra traduzione dice che il popolo applaudì chi si offriva di abitare a Gerusalemme. Anche questo ci suona strano e interessante. L'amore che provano per la loro città. Benedire le persone che scelgono di viverci. Noi abbiamo il privilegio di vivere a Roma, di avere un impatto su Roma. Ma spesso dalla gente senti tutt'altro, no? Le lamentele, non sopporto più sta città, una prospettiva individuale e non collettiva. Riconosco che la vita in città può essere e stancante. I mezzi, la sporcizia, non sto dicendo che i problemi non esistono. Sto parlando di amare la città, anche se ha problemi. Di pregare per Roma, di guardarla dalla prospettiva del noi e non del io. Di avere una visione per una città migliore e adoperarsi, dare il nostro contributo affinché questo avvenga. Io mi sento di fare, come il popolo all'epoca di Neemia, di benedire chi vive oggi a Roma. Va bene? Posso? Gradirete questo? Ecco, caro Romano, Dio te benedica. Possa tu prosperare in questa città. Che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia, il tuo luogo di lavoro e la tua testimonianza per Cristo qui. Chi ci ascolta online o vive altrove è felice di sapere che a Roma si trova una chiesa come la nostra. E sono sicuro che anche loro si sentono di benedire chi contribuisce alla missione di Cristo qui. Dio ti benedica. Dio ci benedica. Non siamo qui per caso. Non siamo qui senza pagare un prezzo, lo so, ma vale la pena. È una città che Dio ama. L'amore per gli estranei, il legame con il territorio. Terzo punto che troviamo nei capitoli finali di Neemia. Come gestiamo i rapporti romantici? È una delle transizioni più belle della vita, in cui due io provano l'immensa gioia di diventare un noi. Ed è un motivo di gioia, anche non solo per la coppia, ma anche per gli amici, per la famiglia e per la comunità intorno a loro. Non è vero? Per quasi tutta la storia umana, il matrimonio è stato quindi un tema comunitario, perché ha un impatto sull'intera comunità. Se io ho un buon matrimonio con mia moglie, i nostri figli, i parenti, la chiesa e tutte le persone intorno a noi ne traggono benefici. Se non nutro un buon matrimonio, tutti ne soffrono le conseguenze. È una responsabilità di cui dobbiamo avere consapevolezza. Il modo in cui conduco la mia vita sentimentale ha un enorme potenziale per coltivare salute o disfunzione, per la coppia e per tutte le persone intorno alla coppia. È un'area della vita dove soprattutto oggi vogliamo ragionare in modo individuale. No? Decido io, farò come mi pare, sono affari miei. Sì, decido io. Ma poi ci accorgiamo che le nostre decisioni hanno un impatto su tanti altri. Può rafforzare le nostre amicizie o separarci dai nostri amici. Può arricchire le nostre famiglie o metterci contro i nostri genitori e i nostri parenti. Può diventare una colonna della Chiesa o allontanarci dalla fede. Quindi il primo impegno che il popolo prende quando inaugurano le mura e firmano un documento è impegnarsi a non sposare donne e uomini stranieri. Che in quel caso, all'epoca, non era una questione di nazionalità o colore della pelle, ma di fede. No? Faccio un esempio. Ruth, una straniera moabita, dice a sua suocera, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Sposa un ebreo, diventa la nonna del re Davide e un'antenata di Gesù. No? Quindi la questione non era la nazionalità, ma non sposare persone che non condividevano la fede nel Dio di Israele. È una questione che appare in vari punti del libro di Neemia. L'importanza di matrimoni spiritualmente sani per la salute del grande noi comunitario. All'inizio della ricostruzione c'è un grande entusiasmo e il popolo si impegna a fare tante cose e a non sposare queste persone di altre fedi. Ma poi passano gli anni e la logica del io inizia a prevalere su quella del noi. Quando Neemia torna a Gerusalemme, dopo alcuni anni, alla fine del libro, succede questo, leggiamo. In quei giorni vide pure dei giudei che avevano sposato donne di Asdod, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava l'asdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. conosceva soltanto la lingua di questo o di quest'altro popolo. Questa parte è un po' forte. Li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi. E dissi, Salomone, re di Israele, non peccò forse proprio in questo? Eppure fra le molte nazioni non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele. Tuttavia, le donne straniere fecero peccare anche lui. Allora dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così divenire infedeli al nostro Dio, prendendo mogli straniere? Chiedete della reazione di Neemia. Li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli. No? Non mi permetterei mai di picchiare la gente, no? O strappare loro i capelli. Ma potete vedere l'importanza della cosa, no? Se l'uomo più saggio della storia, il re Salomone, fu sviato proprio dall'amore per persone, per donne di altre fedi, non lo saremmo anche noi. No? La decisione più importante della vita è quale Dio seguire. La seconda decisione più importante della vita è chi sarà il tuo compagno per la vita, se vorrai sposarti. Se queste due cose vanno insieme, c'è una sintonia e una forza pazzesche. Se queste due cose sono in conflitto, c'è una tensione continua e una grande sofferenza. Per noi che siamo già sposati, il punto è, siamo i mariti più devoti, più saldi e più santi che riusciamo ad essere. Per le nostre mogli, per i nostri figli, per l'intera comunità. Siamo le mogli più consacrate, amorevoli e stabili che riusciamo ad essere. Per i nostri mariti, per i nostri figli e per l'intera comunità. Per chi invece non è sposato e vorrebbe esserlo un giorno, prendi questo impegno con te stesso, con Dio e con la comunità. Frequenterò e sposerò una persona che condivide la mia fede in Cristo, che camminerà insieme a me in questo, affinché tu sia felice, affinché i tuoi figli crescano con Dio, affinché costruiamo un bellissimo noi che mostra a questo mondo cos'è l'amore cristiano. Cosa sono famiglie e comunità che emanano il profumo di Cristo? Era il terzo punto. Ecco la quarta area in cui la logica del io rischia di prendere il posto della logica del noi, l'uso del denaro. Oggi i temi sono tutti facili, eh? Volete predicare questo sermone? Si trovano nel libro, quindi dobbiamo... Ok, andiamo avanti. Il denaro è come la sessualità. Ha un enorme potenziale, per il bene e nel male. Può assistere e provvedere e può rendermi vano e avaro. Anche qui la Bibbia ci chiama ad avere il ragionamento del noi. Dio ci ha dato risorse da amministrare per il bene delle nostre famiglie e della comunità. Se adotto la logica del io, il denaro mi separa dagli altri. Se adotto la logica del noi, il denaro diventa una benedizione per me e per le persone intorno a me. Se adotto la logica del io, il denaro inizia a salire sulla testa e ad acquisire un'importanza troppo grande nel mio cuore. Se adotto la logica del noi, il denaro assume la giusta importanza e diventa uno strumento per provvedere per la mia famiglia, per benedire gli altri e contribuire all'opera di Cristo. Se adotto la logica del io, il denaro mi mette in competizione con chi ha più di me. Il mio cuore è consumato dal desiderio verso ciò che non ho ancora. Se adotto la logica del noi, il mio cuore è grato per ciò che già ho, al punto di voler condividere ciò che ho e sostenere la vita della comunità. La generosità è un paradosso bellissimo. Quando dono, perdo parte del denaro che avevo, ma paradossalmente divento più ricco. Il mio cuore diventa più pieno. Contribuisco ad un maggiore noi. E mi nutro da questo noi costruito insieme a tanti altri. Ricevo cose che il denaro non riuscirebbe mai a comprare. La solidarietà, la speranza, un progetto comune, la vita in comunità, la gratitudine. L'ha detto Gesù, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed è vero, quando dono ricevo molto di più. è la trasformazione che vediamo accadere nel popolo man mano che ricostruiscono le mura. Leggiamo qua. Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nei magazzini della casa del nostro Dio la nostra prima farina, le nostre offerte, le primizie dei frutti di tutti gli alberi, del vino e dell'olio, e di dare la decima delle rendite del nostro suolo ai leviti, i quali devono prelevare essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. Lo trovo un passo importante per il popolo, perché la ricostruzione delle mura era stata iniziata con fondi stranieri, non è vero? Il re persiano aveva donato materiali per la ricostruzione. Ricevere questi fondi era stata una benedizione, ma costituiva anche un rischio, cioè sfociare in un ragionamento di dipendenza e di assistenzialismo. Vedersi sempre dalla parte di chi riceve e di chi è servito. Ma in verità accade il contrario. La generosità altrui ispira la generosità degli abitanti di Gerusalemme. Invece di cadere nella dipendenza e nell'assistenzialismo, il popolo vuole costruire un grande noi, anche con le loro risorse. Si impegnano a donare la decima, il 10% del loro reddito per sostenere la casa di Dio. Non c'è niente che io paghi o compri con più piacere di ridare il mio 10% a Dio. Comprare dei vestiti per i bambini è bello. Pianificare un viaggio è entusiasmante, ma niente di paragonabile a donare a Dio e vedere che quelle risorse benedicono altri. Questo mi porta a vera gioia. Faccio questo con genuina soddisfazione. Quinto punto, allora. Amore per gli estranei, il legame con il territorio, i rapporti romantici, la generosità, ecco la quinta area in cui possiamo sostenere l'ampiezza del noi invece della ristrettezza dell'io, il riposo. Oggi noi vediamo il riposo anche spesso da una prospettiva individualista, cioè staccare, pensare a me, ricaricarmi. Che è valido, devo pensare a me e devo ricaricarmi, ma non posso solo pensare a me, ma vedere che mi ricarico più profondamente quando vivo il riposo da una prospettiva più ampia, cioè quando trovo riposo per il mio corpo, ma anche per l'anima, con Dio, e per il cuore, con gli altri. Quando vedo la domenica come il giorno del Signore, in cui lascio la mia identità legata al fare, all'acquistare, all'accumulare, al conquistare, e ritrovo la mia identità nell'essere un figlio di Dio. Un figlio non deve fare niente per conquistare l'amore dei genitori. Nello stesso modo, non dobbiamo conquistare l'approvazione di qualcuno, ma ritrovare il nostro valore come figli di Dio. Quindi nel giorno del Signore rassereniamo i nostri cuori. Acquisiamo prospettiva. Riportiamo al profondo dell'anima l'amore del Padre. E vediamo anche gli altri, non a seconda del successo o dello status che hanno raggiunto nella vita, ma perché sono figli e figlie dello stesso Padre. Ritrovo dei miei fratelli. Ritrovo delle mie sorelle. L'essere una comunità di seguaci di Cristo. È ciò che stiamo facendo ora, no? Entrare in contatto con il noi. Riacquisire la visione d'insieme del noi. Mettere in prospettiva ciò che ho vissuto in settimana all'interno della cornice più grande del noi. Varie volte nel corso del libro di Neemia, lui enfatizza l'importanza del sabato, del giorno del Signore, che noi celebriamo la domenica, nel giorno in cui Gesù è risorto. Li richiama a recuperare il valore di dedicare un giorno a Dio, alla comunità e a ritrovare un riposo e una gioia più profondi. Guarda che bello è questo brano, come sono le festività di inaugurazione delle mura. Leggiamo. Per l'inaugurazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i leviti da tutti i luoghi dove si trovavano, per farli venire a Gerusalemme allo scopo di inaugurare, di fare l'inaugurazione con gioia, con lodi e canti e al suono di cembali, salteri, eccetera. Poi fece salire sulle mura i capi di Giuda e formai due grandi cori con i relativi cortei. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Non è bello immaginare dei cortei sulle mura con cuori e strumenti? Il popolo si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una gran gioia alla fine di quel progetto. È diversa dalla felicità che va e che viene perché dipende dalle circostanze. È una gioia concessa da Dio, a prescindere dalle circostanze. Ad un altro punto, Neemia dice questo. Poi Neemia disse loro, andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mangiate delle porzioni, mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. La gioia concessa da Dio rinvigorisce, rivitalizza, unisce i nostri cuori, risveglia i nostri spiriti. La gioia del noi animato dal soffio di Dio. La gioia di essere questa comunità, per questa stagione, per questa città. Quindi è ciò che vogliamo fare anche noi per concludere questa serie sul libro di Neemia. Rallegrarci. In questa serie abbiamo scavato, parlato di ravvedimento, di stagioni difficili. C'è stato. Ma ora concludiamo con gioia. Perché Dio ci ha dato la gioia di ricostruire. Perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Perché la gioia del Signore è la nostra forza. Ecco la domanda con cui vorrei concludere questa serie. Quale motivo di ringraziamento vuoi portare ai piedi di Cristo oggi? Quale lezione, quale avvenimento, quale svolta Dio ci ha concesso in questo periodo? Quale gioia, quale gratitudine? Ringraziamolo, onoriamolo. Dio è stato buono con noi, io ne sono riconoscente. La nostra forza non proviene da noi stessi, proviene dalla gioia del Signore.